voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna l'appuntamento settimanale con la trasmissione che arriva dal Bellunese. Siamo a martedì 22 marzo 2016. Questa settimana ci occuperemo di nuovo di memoria con l'intervista a un partigiano. Si tratta di Mario Bernardo, comandante radiosa Aurora durante la lotta di liberazione, la resistenza che fece in particolare dapprima nella zona del Feltrino con la brigata Gramsci e poi nei pressi di Belluno, nella zona a nord della città, nell'area della Valle dell'Ardo. Prima però vi voglio segnalare un paio di appuntamenti che sono in programma nei prossimi giorni. Uno riguarda l'apicoltura ed è in programma domani, mercoledì 23 marzo alle 20:30 nella sala comunale di Cesio Maggiore. Si tratta dell'iniziativa che prevede la partecipazione di Giuseppe Morosin, esperto e appassionato apicoltore, che propone il tema come favorire lo sviluppo dell'alveare in primavera. E poi Gilberto Carlotto parlerà di prodotti in uso nell'agricoltura, applicazioni delle leggi o deroghe. Questo in previsione di un regolamento di polizia rurale da applicare a tutti in tutti i comuni del Bellunese in difesa dell'ambiente, delle api e del territorio, al fine di vivere in modo più salutare nell'ambito anche della relazione tra l'uomo e il resto della natura. E questo si inserisce ovviamente nella problematica dei pesticidi e dei fitofarmaci utilizzati dalle aziende che si stanno impiantando nel Bellunese, in particolare per quanto riguarda l'ambito della viticoltura, e si è in attesa che ci siano dei provvedimenti drastici da parte delle istituzioni, in particolare dei comuni, ai quali viene proposto dal movimento in particolare Liberi dai Veleni di adottare un regolamento concordato molto restrittivo appunto sull'impiego di queste sostanze che sono dannose sia per gli esseri umani sia per la natura, l'ambiente e gli altri animali, e sono particolarmente dannose per esempio appunto per le api. L'appuntamento a Cesio Maggiore domani, mercoledì 23 marzo alle 20:30. Un'altra segnalazione che vi voglio fare riguarda invece, sempre in questo ambito e nel contesto delle iniziative del Movimento Liberi dai Veleni, la fiaccolata che è in programma invece sabato 9 aprile alle 21 a Lentiai, fiaccolata contro i veleni con partenza e arrivo nel paese della Sinistra Piave. Ne riparleremo più avanti. L'iniziativa è promossa appunto dalla campagna Liberi dai Veleni, dal gruppo gruppo Natura Lentiai e dal comitato No Depuratore Lentiai. Fiaccolata, dunque, se volete segnarvelo, è per la sera di sabato 9 aprile. La presenteremo in modo più approfondito nel corso di una delle prossime trasmissioni qui a Radio Cooperativa per Voci delle Dolomiti. E ora dunque, come vi dicevo, cominciamo ad ascoltare la conversazione con il partigiano Radiosa Aurora, Mario Bernardo, che fu un protagonista della Resistenza nel bellunese. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. Lei era belluno all'inizio della Resistenza o era in un altro luogo?
Guardi, a me hanno buttato fuori dal GUF e l'associazione fascista del coso, dell'università,
sì.
Era il GUF, che era volontaria, però se no prendevi, fascista. Perdevi la borsa di studio. Uno scherzo, capisci? Infatti ho perso la borsa
questo
di studio.
A Venezia?
Come?
Questo a Venezia?
A Venezia, a Venezia, a Venezia, a Venezia. No, io studiavo a Padova. Ma poi Venezia, poi sa, allora poi era il mondo era molto più piccolo e poi Venezia è un paese. Lei va in Piazza San Marco e trova tutti, no? Adesso non so perché non so come. Comunque nel 38 io non è che mi interessavo molto di politica, così ero appassionato di cinema, così andavo anche due volte al giorno al cinema, al cinemino vicino, pagavo 80 centesimi. Cioè. Ma ho visto dei bei film, film che non ho più rivisto, e mantenevo una critica dei film, dove mettevo tutto il cast, il credit, e poi due o tre commenti del film, effetti che c'erano, eccetera, eccetera. E l'ho tenuto. Durante la guerra, siccome mi erano venuti a prendere, no? Io sono scappato, mi sono salvato così, e i miei hanno distrutto tutto quello che praticamente era mio. È andata persa, tra cose che mi è sempre dispiaciuto, non tanto per le critiche che sarà stata ingenue, come, ma perché io ero in liceo in quell'epoca, perché intanto vedevi come veniva viste certe cose e poi c'erano dei film che sono scomparsi, no? Già durante il monopolio c'è stato sabotaggio anche dei film già passati, capito? Quindi non potevi rivederli. Poi io non andavo nei cineclub perché erano tutti fascisti, detto tra noi, e quindi mi davano fastidio. Comunque, una sera al caffè a San Leonardo, Rio Terra, la Maddalena, non so. Andavamo la sera d'estate, ragazzi, studenti, parlavano della guerra, che venivano tutti entusiasti della guerra, così, perché non sai idea, ma non erano fascisti, avevano l'entusiasmo per l'avventura, così. Dopo, naturalmente, i fascisti sapevano quello che facevano, capito? Ma c'era anche dentro di queste organizzazioni, che erano in fondo delle organizzazioni in massa, come può essere la CGIL, eccetera, eccetera, e c'era questo controllo e questo indirizzo, e poi era sempre questo tam-tam continuo che riportava sempre gli stessi argomenti, così, che venivano ridicolizzati, facevamo le barzellette, eccetera, ma insomma era poco, no? No, in quell'epoca mi ha cacciato via, già cominciavamo di notte ad andare a scrivere viva l'Italia, abbasso la Germania, abbasso la guerra, oppure si faceva dei stampini con la falce e martello, noi non eravamo legati a nessuno, capito? E la dipingevamo di notte, cosa, la mattina tutti a guardare. E non era sbagliata quel tipo di propaganda. Perché la gente ne parlava per una settimana, perché, anche se erano favorevoli, veniva o contrari, non so così. Comunque, e allora io ho detto che avremmo perso la guerra. Pensi, capivo le cose. E Appia, è successo l'ira di Dio, no? Poi mi ha mandato a chiamare, eccetera. E io nuotavo abbastanza bene e cercavo di andare a vedere dalla spiaggia. C'era la zona militare, specialmente verso Alberoni, verso San Nicolò, eccetera, dove c'erano schierati i cannoni anti da costa, d'artiglieria da costa. E avevo scoperto che ogni 4 cannoni, uno era un cannone, gli altri 3 erano dei modelli di legno. E allora gli ho detto, ma ancora volete fare la guerra con i cannoni di legno? Non l'avessi mai detto. Ma sospeso, poi io non mi sono neanche più accorto, però le borse di studio sono saltate. Comunque sia, e avevamo questo gruppo, che pensi in tutta Venezia eravamo 7-8, non di più, che si faceva queste monellate quasi. E in coso si faceva le barzellette, si prendeva in giro i manifesti, per darle un'idea, non so, c'era una mostra, un manifesto della mostra d'oltremare, dove c'erano le gambe di un legionario romano con le calie, cose così, che aveva un piede sul selciato, sulla strada romana, la via Appia, no? Con tutti i sassi, cosa, e l'altro piede nel Mediterraneo, cioè di un cosa incredibile. E allora noi dicevamo che rappresentava l'Italia, perché un piede nell'astrico, l'altro nella fossa. Tutte queste sciocchezze così, che però la gente rideva e sentiva. E là, insomma, un po' alla volta cominciavi a interessarti anche dell'altro, capito? E questo ti portava a una disposizione di fastidio, soprattutto di fastidio verso questi che poi erano dei pagliacci, che però ormai poi erano passati ormai alla linea tedesca, come adesso alla linea americana, stessa cosa, solo i tedeschi hanno finito prima, per fortuna. E comunque così aveva quest'aria di cosa. Poi hanno chiamato militari, no? E nell'ambiente militare era in una maggioranza antifascista, se non altro perché era stata fatta la guerra. E poi le truppe alpine erano anche degli stupidi, perché per esempio in Jugoslavia e gli avversari gridavano soldati Mussolini avanti, questo me l'hanno raccontato, io non sono stato, e allora questi saranno via, noi soldati Mussolini, cominciavano a bombardare questi che avevano di fronte, questo per far vedere che non era molto intelligente la cosa che veniva fatta. E l'8 settembre la quinta armata è stata fatta rientrare dalla Francia dove sarà stati a occupare, no? E hanno formato una nuova divisione. Siccome anche là mi interessavo di tutto, ero specializzato di tutto, eccetera, così, allora m'hanno preso in questa nuova divisione. E noi non sapevamo, dopo il 25 luglio questo, e noi non si sapeva che fine si doveva fare, perché prima sembrava che si doveva andare in Jugoslavia, poi Jugoslavia era stata conquistata. E invece ci hanno portato in Alto Adige. Siamo partiti, mi pare forse il primo 2 agosto, in quell'epoca là, e con la tradotta siamo arrivati a Bronzolo, mi pare, adesso non mi ricordo. E là si è capito che bisognava controllare il Brennero. Era una divisione armatissima, perché non avevamo mai, dopo la caduta di Mussolini, si sono aperti gli arsenali che prima non distribuivano, perché c'era questa lotta, che era lotta tra 2 fazioni. Adesso non andiamo a idealizzare tutte queste cose come si fanno, no? Era lotta tra 2 fazioni, eccetera, è venuto il 25 luglio, insomma, è stata la conclusione. E dopo tutti si aspettava come era, mentre Badoglio ha fatto un errore colossale, se era un errore, ha chiamato in servizio tutti quelli delle federazioni del fascio che erano imboscati, ma i fascisti, tramite il servizio dei militari in congedo, eccetera, eccetera, venivano promossi di grado, arrivando là. Per cui questi erano tutti ufficiali superiori, eccetera, e sono stati mandati in questi reparti di nuova formazione a sostituire quelli che erano da sempre. Quindi non avevano nessuna esperienza militare e nello stesso tempo erano fascisti. Alla fine, l'8 settembre, ci avevano trasferito sul fronte della Mendola fino a Passo delle Palade, schierati là. Io comandavo le pattuglie OC. Pattuglie OC sono le pattuglie osservazione e collegamento. In genere è gente... io avevo fatto il corso di ufficiale topografo, quindi devi conoscere, farla. Tu vai davanti alla fanteria, è schierata questa cosa, e controlla sia i tiri delle tue armi, no? E dai le correzioni alla batteria, al gruppo, a quello che è, sia controlli l'azione del nemico, no? Quindi mandi avanti pattuglie, o C sarebbe osservazione e collegamento, no? Quindi osservazione. E in più hai mezzi di trasmissione, radio, tutte queste cose, questo è il lavoro, no? Che poi era un lavoro militare divertente, perché dovevi far calcoli sempre, a me piaceva. Là, l'8 settembre, improvvisamente, dunque, i nostri reparti erano stati disarmati, cioè avevano le armi, ma gli avevano portato via tutte le munizioni perché dicevano che si facevano male le munizioni. Per cui l'avevano messo in una polveriera, se voi conoscete i posti, vicino a Ora, a nord di Ora. Aveva messo tutte queste munizioni, soltanto che 10 giorni prima dell'8 settembre hanno trasferito la divisione dall'altro lato dell'Adige, mentre l'Adige aveva, i tedeschi avevano avuto l'autorizzazione a sistemarsi a cavallo 500 metri e 500 metri a cavallo dell'Adige. Quindi praticamente loro avevano tutti i ponti dell'Adige e tutto il fronte dell'Adige. Quando è stato l'8 settembre, noi non avevamo un'arma funzionante. Io però, durante l'esercitazione, nascondevo, vista, siccome sospettavo questa cosa, nascondevo tutti i proiettili che avanzavano dall'esercitazione. E avevo un discreto armamento. E poi una cosa divertente, il mio colonnello, che era stato squadrista, quindi... Questa cosa io l'avevo tenuta nascosta, ma le spie ci sono dappertutto, capito? Alla notte dell'8 settembre sento che mi si apre la tenda, era il colonnello, e mi dice: dammi una bomba a mano. Io sono rimasto così, facendo finta di niente. No, dice: so che hai le cose. E io sono rimasto così, poi ho guardato, aveva la fondina e la pistola vuota. Perché siccome lui dormiva a Bolzano la sera, i tedeschi l'avevano prelevato e disarmato, no? E così è successo di altre cose. Io avevo l'osservatorio proprio alla Mendola, aveva fatto, e vedevo giù, ho visto tutta la battaglia di Bolzano, cioè i bersaglieri che difendevano l'aeroporto, no? E poi noi avevamo là una batteria antiaerea, e la batteria antiaerea si è scontrata, aveva abbassato i cannoni, e chi occupava la zona era la 43esima SS, Adolf Hitler, che era la migliore. Erano veramente dei soldati eccezionali. Comunque, là, certo, hanno riunito gli ufficiali, la maggioranza degli ufficiali era disposta a arrendersi, in quanto questi ufficiali che erano stati presi portavano la novella che i tedeschi ci avrebbero portati in Germania, ci avrebbero riarmati, addestrati e mandati sul fronte orientale. A me non andava né andare in Germania né andare sul fronte. orientale. Allora sono andato, ho riunito il reparto e ho chiesto così a brutta chi vuol fare il partigiano. Gli ho spiegato prima cosa stava succedendo e una sessantina ha detto di sì. Erano la maggioranza piemontesi del nord, de valdostani, gente così, no? Va bene, allora ho tirato fuori tutto l'armamentario che avevo, l'ho distribuito e siamo partiti. Siamo partiti mentre un capitano di quelli rientrati dalle federazioni fasciste mi dice: ti farò fucilare, capito? E loro sono andati in Germania e poveretti sono morti quasi tutti perché invece di armarli li hanno portati in Polonia, in un campo in concentramento dove è scoppiato il tifo petechiale. Sì, è tornato qualcuno, ma pochi. Comunque abbiamo cominciato a scendere, è andata bene finché siamo arrivati prima di San Romedio, non so se avete idea come, ecco. E là hanno cominciato gli altoatesini a spararci addosso.
Quali altoatesini?
Erano passati coi tedeschi.
Ma erano già inquadrati?
Come?
Erano già inquadrati nella...
Non erano in divisa, no. Avevano solo una fascia con scritto SOD.
SOD.
E avevano... No, avevano anche qualche fucile buono, eccetera, così. Noi avevamo due muli dove avevamo caricato delle cose. E a un certo punto il sergente maggiore è venuto e dice: mandiamogli incontro i muli. E allora pensano i muli. Difatti abbiamo mandato i muli tutti per fregare i muli. E allora noi siamo andati giù e così ci siamo. Un altro gruppo invece è andato dall'altra parte e si è scontrato. È stato, ma siamo arrivati in 12, insomma. E allora siamo andati verso il... io avevo sentito dire che resisteva Brescia, che invece poi non era vero. E allora io sono sceso, siamo andati sotto il campanile basso, dove stavano costruendo gli alpini un rifugio, non c'era più nessuno, tutto deserto. E allora abbiamo cercato di sistemarli, c'erano ancora i letti caldi quasi, che erano scappati. Allora insomma, io avevo un compagno di scuola, della FUCI, che era un'organizzazione cattolica dei coli, c'era la gente in gamba, tant'è vero dopo la guerra si sono disinteressati, il russo ha lasciato tutta la cosa, eccetto Moro, che è resistito, gli altri non ce l'hanno fatta. E insomma sono andato da questo mio compagno, l'ho trovato, e siamo andati a sentire la radio e suonavano Giovinezza, allora ho capito che a Brescia non resistevano. E là si è andati, poi è cominciato che qualcuno dei nostri, quelli che erano venuti lì, volevano andare con i tedeschi, arruolarsi, eccetera, eccetera, perché c'era una confusione di tutti, perché non sapevamo poi niente in fondo, no? E io ho detto, se credete di dover andare, andate, no? Che ancora non ero entrato nella cosa. E difatti se ne sono andati e io sono rimasto là con dei valdostani, quali ci sono andati un giorno e poi siccome erano arrivati a Pinzolo anche dei tedeschi e cominciava a essere pericoloso, dovevamo spostarsi, no? Anche perché eravamo in una bottiglia e venivano. E là i valdostani hanno detto: no, noi andiamo in Val d'Aosta, abbiamo rapporti con i francesi, eccetera, eccetera. Così, e io sinceramente non me la sentivo, dopo sono tornato, ma allora non mandavano ad andare via dalla zona, che poi in fondo, ancora poi credevo che in Trentino fosse differente, questo è un errore fondamentale. E niente, e sono venuto qui, la casa era chiusa, però era differente da questa, era più da contadini. E, c'era uno che aveva le chiavi della casa, dopo che mia mamma è andata via, e sono venuto qui, però prudentemente non ho dormito. Poi là è un'altra storia.
Poi dopo...
Dopo mi sono messo a fare quello che dovevo fare, perché io avevo giurato, non è che... Io queste cose purtroppo le prendevo sul serio, capito? E poi, se si voleva, si sapeva che cosa si doveva fare. È che tutti cercavano di tirare indietro, capito? Sennò Brennero si poteva chiuderlo benissimo. Difatti i tedeschi avevano paura di quello. Insomma, qua ho cominciato a trovare degli amici. Poi è successo che un giorno mi ha chiamato la signora che aveva il figlio al sud, quindi era un po' pro loco. E mi ha mandato a chiamare alla sera tramite un bambino. Io sono andato là e mi ha fatto trovare il regalo di tre prigionieri, perché giù, mi pare Fossoli o no, una cosa del genere, c'era un campo di concentramento di prigionieri, e l'8 settembre ha dato l'ordine agli ufficiali della cosa di scappare a tutti. E si sono trovati persi, no? Questi tre sono venuti su di qui, no? Perché faceva paura, insomma, la situazione generale non era bella, anche perché eri sprovveduto, non sapevi come muoverti. E poi io magari sono venuto qui perché conoscevo i posti, no? E avevo girato tutto a piedi e quindi conoscevo bene, perché per fare gli irregolari, se non conosci il terreno sei morto, e se non hai appoggiato la gente, insomma. Intanto io andavo anche a Trento, a piedi naturalmente, facevo giù il giro, andavo su per il San Lorenzo, andavo a Caldonazzo, scavalcavo a Bosentino, andavo giù e arrivavo a Trento da di dietro, no? Da un certo colonnello Zugliani degli Alpini, che sembrava facesse che cosa. Dopo un paio di volte, siccome la camminata era abbastanza buona, perché alla sera cercavo di ritornare, no? E non potevo andare sulle strade principali perché era tutto un tedesco qua. E allora ho piantato e ho cercato qui, e ho trovato uno di Castello Tesino, che era stato militare in altri tempi con me. Poi è stato nel Gerlinde, si chiamava Caligaris. È morto poco tempo fa. E insomma, e poi qui ho trovato un altro che aveva il difetto di ubriacarsi e di vantarsi di tutto quando era ubriaco, cosa più pericolosa al mondo. E insomma, avevamo con quel il colonnello, aveva la carta topografica, e c'erano notizie, perché c'era una rete che continuava, no? Che stavano portando via dall'Italia tutto, il ben di Dio, eccetera. Infatti io ero andato in osservazione giù nella zona di Castelnuovo, che adesso è un paese, allora un deserto, era ben piantato, tutto pieno frutteti, così. E là avevo visto che era una quantità di tradotte, soprattutto che andavano al nord, perché portavano via di tutto, no? Anche le opere d'arte, cose, passavano di qua. E insomma, avevo pensato di far saltare, siccome c'erano due sole strade, quella ferrata, la ferrovia, e una strada provinciale. Non c'era nessun'altra strada, c'era un piccolo, qualche sentiero così, nella zona là di Castelnuovo, no? Quindi era una cosa che si chiudeva benissimo. Difatti io ho studiato i due ponti che c'erano, e sotto c'era anche dei ganci dove si poteva attaccare l'esplosivo. E una notte, siccome qui a Casteltesino, non a Casteltesino, a quello che adesso è Cinte Tesino, che allora c'era una chiesetta e tre case, non c'era altro, e a una certa distanza verso il centro, a metà strada quasi tra Pieve e Cinte Tesino, c'era una baracca piena d'esplosivo, che era della SIT, che stava facendo allora la linea, la condotta che portava le acque, portavano l'acqua a Grigno, attraverso la stretta di Grigno, che adesso hanno fatto bene, ma allora era una strada militare. Comunque era come... Insomma, comunque abbiamo trovato dell'esplosivo e abbiamo portato via un quintale e mezzo circa di Namun, che era un esplosivo da mina, perché era della SIT, no? Però non abbiamo trovato i detonatori. Però io pensavo, essendo un posto pieno di minatori in quell'epoca, avremmo trovato, ma qua non c'era niente da fare. Aspetta. Intanto andavamo giù in valle perché i tedeschi avevano buttato i cavi per terra che attraversavano la valle per le comunicazioni. Di notte togliamo i pesi, queste cose così, eccetera. E poi non ci facevamo, io non dormivo qui naturalmente. Ho dormito 2-3 notti con quei prigionieri che poi ho condotto giù dalla Val del Mis, conosce bene, ecco, ho scavalcato Gosaldo, dove siamo andati là con questi quattro, no? E quando alla fine gli ho indicato per andare verso Cimolais, la zona, perché là c'era la divisione Natisone che apparteneva agli jugoslavi, no? E oltretutto non era, per esempio, questi tre prigionieri. E la signora che me l'ha consegnati mi ha detto che gli altri volevano consegnarli a ex gendarmi, ex carabinieri, gendarmi, no? Così si continuava, ero preoccupato perché non trovavo, io chiedevo a tutti, allora era veramente una situazione abbastanza antipatica.
Cioè lei dice che qui non trovava...
Ma non voleva, non è mica Belluno, era tutto il contrario, la popolazione bellunese allora.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa state ascoltando la trasmissione che arriva dalla zona del Bellunese il martedì alle 17.30, Voci dalle Dolomiti. Questa settimana vi sto proponendo una mia intervista con Mario Bernardo, comandante partigiano nella zona del Feltrino prima e del Bellunese poi, e nel dopoguerra anche un protagonista del mondo del cinema italiano. Mario Bernardo, classe 1919, nato a Venezia e che attualmente vive nella zona orientale del Trentino, nella conca del Tesino. Ecco dunque la seconda parte dell'intervista.
Insomma, ero qua e dormivo sopra qui nelle malghe, che d'inverno non c'era nessun freddo, un inverno terribile. Il ghiaccio, qui finiva il paese, no? Qua il Murazzo finiva, c'erano queste quattro case, e qui non c'era più niente fino in fondo, tutto deserto, e subito c'era il bosco, quindi era comodo, potevo arrivare di notte, arrivavo per fare depositi, cose, avevo fatto anche una piccola armeria nascosta, che poi ho portato sul grappa quando sono... andato su Grappa, sono tornato a prendere, ho portato. Comunque, la morale della favola, a Natale mia mamma ha avuto il permesso, è venuta qua. Io l'ho saputo, no, che veniva, La mamma è sempre la mamma, anche se si è dei guerrieri, che avevo voglia di vederla, oltretutto non è che mi trovavo molto bene. E allora la notte sono sceso e sono venuto qui, l'ho trovata, feste eccetera, così, resta, no, io volevo andare via, no, resta, allora domattina presto te ne vai, sai com'è? E difatti sono andato a dormire e alle 4 di mattina hanno bussato. Erano qua, io sono sceso senza scarpe non mi portavano via, mi sono presentato, ho detto, niente, dice, deve venire a Bolzano per una formalità, eccetera. Io non volevo andare neanche stavolta a Bolzano e non mi importava niente di formalità. Allora ho detto sì, permette che vada a vestirmi, perché poi era inverno, c'era neve tanto così fuori. E infatti sono andato su di qui, ho aperto la finestra e mi aspettano ancora.
Erano tedeschi o italiani?
Erano italiani, falsi italiani. No, italiani che avevano aderito, erano... Uno di questi tre poi è andato partigiano nel Gerlenda e non mi ricordo più come si chiamava, è morto in combattimento là, il brigadiere. Era.
Eravamo in dicembre del 43 quando lei scappò da qui in sostanza.
Sì.
E dove andò?
Dopo?
Sì.
Ma lei vuole star qua fino a dopodomani? No, dopo quando... Sono scappato, no? Sono andato. Poi io avevo contatto con quegli altri e sapevano, sono venuti, sono andato in un maso sopra il Lusumina in alto, che non andava mai, non metteva neanche le bestie, si aveva una capra d'estate e basta. E per fortuna era pieno di foglia, perché era quella che facevano le cose, e là stavo caldo, faceva un freddo boia. E sono venuti e io avevo contatto per questo, mia madre mi ha mandato dei soldi, delle cose così, la mia pistola, due bombe a mano, un coltello serramanico perché non si sa mai, capisci? E sono andato alla stazione di Strigno e ho preso il treno senza documenti. Andata bene a Trento, ho cambiato, arrivo a Verona per andare a Torino, bloccano le ferrovie perché passavano le cose per 12 ore. Stare in stazione 12 ore in quelle condizioni senza neanche la carta d'identità, niente avevo. Così era un po' preoccupante. Allora ho avuto un'idea, siccome parlavo un po' il tedesco perché l'avevo studiato a scuola così, e soprattutto sapevo bene il latino, quindi con gli ufficiali parlavo in latino perché sapevano meglio di noi il latino, i tedeschi. E insomma, sono andato diritto al centro di ristoro dei tedeschi e io mi ero portato dei würstel dentro il coro che mia mamma aveva preparato. Era l'ora di mangiare, ho detto, mangiamo tutti assieme, ho tirato fuori tutta la mia riserva per una settimana e ho mangiato, e ho fatto un sacco di amici, capisci, da questi qui. Quindi ero tranquillo, passavano le nuove ronde repubblichine, perché ancora non erano solo vestiti da militari, no? E avevano sulla fascia scritto RSI, no? E mi salutavano gentilmente. E sono montato.
Poi lei dove approda, diciamo?
Ho approdato a Torino, viaggiando con un capitano dell'SS e parlando di Orazio, perché era un professore di latino, che è sempre salutato dalle ronde che passavano così. Poi sono sceso, l'ho salutato, l'ho ringraziato, eccetera, e ho preso un trenino che c'era, che andava verso Boves. E là avevo parecchi militari ancora. E sono andato in una formazione, mi ero portato una valigetta di esplosivo, no? Insomma, sono arrivato lì, ho avuto i rapporti, sono stato benvenuto perché avevo la valigetta. Durante il viaggio l'avevo messa nel water, sopra il water, perché i treni, dopo 12 ore di sosta, poi tutti cercavano di squagliarsela. E insomma, si è seduto uno così, boom, su sta, e io dicevo, guardi che ho dei vetri di Murano che porto in regalo, me li rompe tutti. E lui, ma come? E questi tempi? Che... E io avevo paura per me più che per lui. Questo non saprà mai dove ha viaggiato. Vabbè, era un aneddoto divertente fino a un certo punto. Vabbè, comunque sono stato là e là c'è stato un rastrellamento. E hanno impiccato un maestro di Capodistria. Perché guardate che fare il partigiano nelle zone dove non conosci e non sei conosciuto è difficile. E dopo un po', come in tutti i razionamenti, quindi non era stato in realtà, ma si calma tutti, tutti vanno a casa, io a casa non... Allora ho pensato di tornare. Allora, siccome Locatelli era collaboratore anche dei tedeschi, ma anche dei partigiani, e dava documenti, mi sono fatto fare il documentario, un documento come rappresentante dei formaggi Locatelli. Non me lo ricorderò mica io.
Da Torino poi arriva...
Sono ritornato a Venezia. Sono andato a Venezia e appena sceso mi hanno chiamato, perché sono stato fortunatissimo. Mi ha chiamato uno, ma si metta in fila. Porca miseria. Io avevo la solita bomba a mano, ricordo, magari i documenti. E d'altra parte avevo la faccia da ragazzino, e pensavano disertori dell'esercito e cose così. E insomma, aspetta, e pensavo come fare a liberarmi. Poi avevo un mazzo di lana con dentro una bomba a mano, la mia bomba a mano che conservavo. E in stazione poi come fai a tirare una bomba a mano? Non conviene. Comunque a un certo punto vedo tra i poliziotti uno che conoscevo. Era un ragazzo che avevo dato, vedi che fortuna, ripetizione gratis per fare gli esami di geometra. E allora, mentre si muove, lo chiamo, Gastone, guarda, ma cosa fai qua? Ma dico, guarda, sono venuto a trovare i miei genitori che sto lavorando in Piemonte e questi mi fanno perdere tempo, che ho 24 ore di tempo. Beh, se penso io. Infatti è andato, allora ci vediamo, no? Io guarda, sono libero, ricordo, sì, non l'ho più visto. E sono andato a casa mia. E là nessuno si era accorto che era già notte. Sono arrivato e avevamo la riva in casa, l'acqua, no? E mio fratello aveva lasciato un sandalo che era attaccato là, lui non abitava più là. No? E io mi muovevo con questo sandalo. Quando potevo, giravo per Venezia, eccetera. Ho preso rapporti con quelli del sindacato ferrovieri che facevano i sabotaggi, facevano, e soprattutto nascondevano le locomotive, eccetera, eccetera. Insomma, finalmente ho conosciuto uno che si chiamava Pavone, il nome di battaglia, era un capitano di corvetta, mi pare, un marinaio, insomma. E una sera sotto la libreria di San Marco, no? Quella di Sansovino, no? Abbiamo girato e siamo andati alla capitaneria di porto, dove c'era un marinaio di guardia che era uno nostro, no? Gli abbiamo dato la cosa che pensava a morire, il congegno. E lui l'ha messo e sono andate a fuoco le liste di leva. Però poi era un po' difficile rimanere a Venezia, perché cercavano naturalmente. Cioè, poi c'è sempre qualcuno che parla troppo. E intanto il sindacato sapeva che alla caserma di San Daniele della Marina c'erano dei ragazzi di leva che volevano scappare. Allora io ho proposto che io li facevo scappare e andavo a portarli sul Grappa, perché il Grappa veniva, specialmente la Brigata Matteotti, veniva rifornita da Venezia e i dintorni là del litorale. E allora ho rimesso la divisa un po' cambiata. Sono andato là e gli ho detto: guardate che domenica facciamo una festa per il rientro dal fronte di un nostro amico, e quindi questi ragazzi, gli ho dato l'elenco, avremo piacere se vengono anche loro a festeggiare questo rientro di questi eroi, eccetera. Allora tutti contenti, eccetera, poi no, io mi ero presentato come ufficiale in congedo, con i documenti fatti tutti. Mi chiamavo Moser Marino, che l'avevo preso da un mio militare che era trentino.
Lei poi è rimasto il grappa?
Poi sono rimasto il grappa, dopo il grappa sono passato alle vette con Bruno e gli altri così. E poi la levette sono stato un periodo, poi abbiamo avuto una questione, eccetera, e io non volevo più starci.
Una questione e, con una discussione all'interno della
all'interno.
Cos'è, la Brigata Gramsci?
E poi io ho chiesto di essere trasferito. E mi hanno trasferito al comando di divisione come capo di stato maggiore. E là mi sono divertito a fare tutti i piani, eccetera, eccetera. E ogni tanto andavamo a fare qualche operazioncella in giro.
Dove stava? Di...
Come?
In quale zona si trovava?
A Bortot.
Case Bortot.
Sale...
Certo.
Ecco, là. E eravamo circondati dalla Brigata Fauro, no, alla brigata, dal battaglione Fauro della brigata De Biasi.
De Biasi.
E là, niente, siamo arrivati alla liberazione facendo le cose.
Lack of respect is really whack. You wanna move, I'll help you pack. Please don't be rude, just stay on track. You cannot sell my tits and ass. Thinking soon you'll feel the wrath from a god outside of us, their biggest lie. And God we trust, you cannot see corrupted trust. Cowards that be our greed and lust. Word to the mothership. Yeah, we're on some other shit. Now is not the time to quit. Word to the mothership. Shit, now is not the time to quit. Paid a price. A little love it will suffice. I got the sash.
sugar and spice. Gave you a pass, now please be nice. Love everyone from men to mice.
Word to the mothership.
Yeah, we're on some other shit. Now is not the time to quit.
Word
to the mothership. Yeah, we're on some other shit. Now is not the time to quit.
Hey there, girl, you are the maker of your madness. You're waiting and protecting all of your anger and sadness. Without question, I know that you could be the baddest. You have the truth, the light, and the power to elevate your mental status.
La musica di Kelly Macy, che è anche l'autrice della sigla di Voci dalle Dolomiti, il programma di Radio Cooperativa in onda il martedì alle 17.30, che questa settimana vi sta proponendo un'intervista con il comandante partigiano Mario Bernardo, classe 1919.
Lei si ricorda di questo tenente Carl? Quello l'aveva,
sì.
L'aveva mai incontrato?
No, non l'ho mai conosciuto, per fortuna. Gente, meglio non... Certo.
Ma lei si ricorda che dopo la guerra era stato arrestato?
Dunque, dopo la guerra credo sia stato fermato, però come le dico, dopo la guerra sono stato prima con gli americani, poi sono andato in Trentino, so poco. So di una cosa, che la ricerca di questi signori era molto difficile per un fatto molto semplice. Perché in Trentino, ma soprattutto in Alto Adige, avevano addirittura scambiato i criminali di guerra da un paese all'altro, facendole cambiare nome e cognome e acquistando le reciproche, scambiando anche le proprietà terriere, no? Per cui non si riusciva a trovarli più. E poi c'era un'omertà spaventosa. So che c'erano, mi pare, 6-7 mila schedati come informatori.
Dove?
A Trento.
Schedati perché... da...
Come?
Cioè negli archivi...
Sì, quelli che portavano le notizie, qualcuna anche falsa, ma la maggioranza buone, se no non li pagavano più, capisci? Pagati tutti quanti. Quindi era tutto molto difficile. Tante volte, per esempio, una volta ci hanno detto che c'era un gruppo di sbandati vicino a Sauveur, sa dove sì. Ecco. Allora abbiamo organizzato una specie di rastrellamento e abbiamo trovato un poveretto che era là, e cosa che neanche valeva la pena, che stava nascosto così, almeno non aveva armi quando l'abbiamo preso. E ci ha detto sì che c'erano degli altri, ma che gli avevano avvisati di scappare, quindi era difficile fare questa cosa. Per esempio ci avevano avvisato che a Torbole c'era Dumini. Dumini era il capo della CECA, era un'organizzazione segreta dei fascisti, e il capo era Dumini. In genere era la gente tirata fuori dai penitenziari ai quali davano la libertà, diciamo, a patto che facessero quel lavoro, no? E noi ci avevamo segnalato che era nascosto a Torbole. Dopo due ore siamo andati, per il tempo di arrivare a Torbole, era appena scappato. Quindi, e poi così anche di altri. E poi pensi il battaglione del CST che ha seviziato e ammazzato Veglia. Lei lo sa che l'hanno buttato il corpo dietro nello scolo, là, poi l'hanno trovato. Bene, abbiamo fatto di tutto per trovarli. Sì, abbiamo fatto di tutto per trovarli, non siamo mai riusciti.
Ma questi erano trentini?
Ma c'erano i nomi, c'era tutto in questura.
Ma erano del CST?
Come?
Erano trentini del CST?
Tutti i trentini. Adesso parliamo dei trentini, no? Perché non è che in questo paese fosse differente, no? A me avevano denunciato 6 persone, non sono mai venuto a sapere chi era. Anche se ho arrestato quello che poi l'ho mollato, sennò diventava un informatore degli inglesi. Che tutti quelli che prendevano e che potevano essere, avevano una certa abilità, li assorbivano, li mettevano nel CIC, nelle altre organizzazioni che avevano. E noi facevamo di tutto per impedire questa cosa. E siccome proprio moralmente era una cosa che noi non accettavamo, perché tutti dicevano alleati, io poi che ero stato quei 12 giorni là a Feltre, al comando, avevo capito che razza gli alleati c'erano. C'era il capitano Ross che era incazzatissimo per questo, perché era giovane anche lui, era stato militare, era stato in artiglieria come me, e quindi era veramente arrabbiato, ma non c'era niente a fare, che ormai Yalta era fatta, anche se era già rotta. Sai, dopo la guerra, io un giorno sono uscito con una battuta che ho detto: i partigiani dovevano morire tutti in guerra. Anche perché ognuno si sentiva già morto. E invece era un ragionamento, per me sembra abbastanza logico, perché i partigiani volevano l'indipendenza, non volevano passare sotto gli americani. Per noi era uguale. Difatti in Bellunese, che la guerra l'hanno fatta veramente bene, la guerra partigiana, e la popolazione appoggiava, che era una popolazione completamente diversa anche da adesso, eh? Era una popolazione entusiasta, eccetera. Forse erano un po' nazionalisti alcuni, molti no, ma erano. Poi era anche, mi ricordo, uno che era stato militare con me, no? Bellunese, perché io sono stato anche nella Pusteria, quindi c'erano anche i bellunesi. E che ogni volta che mi vedeva, siccome aveva capito la sacra, le dico: tenente, dopo la guerra copriamo tutti i poveri, così resta solo i ricchi. Così. E questo era lo spirito, anche se noi in qualche parte abbiamo tentato di dare una rieducazione, ma appena cominciato è finita, è scoppiata la pace, dico io, e allora si sono persi, li abbiamo perduti, a parte che già c'era una certa stanchezza, perché è pesante. Io non tornerei a fare il partigiano sicuramente, no? È retorica quella che si dice, ma perché? Tanto più che di quello che desideravamo noi, niente, perché la polizia, anch'io sono stato incapace di fare una polizia democratica come volevo, tant'è vero a un certo punto, come dovevo, non come volevo. Perché non...
Si riferisce a quando era a Trento?
Sì.
Per la polizia, per rifare la polizia?
Ma non sono riuscito, guarda la storia che lei dice di Bertolini. Ma Bertolini, c'erano anche le prove che doveva andare in galera perlomeno, o perlomeno mandato a Norimberga a fargli un processino come si deve, no? Perché se i trentini erano nel CST, erano così, era colpa sua. O perlomeno responsabilità sua, perché poi si giustificano, ma c'erano i tedeschi, con noi c'erano dei tirolesi scappati dalla SFP, che sono stati da aprile, maggio, fino alla fine della liberazione, no? Dopo, tornati a casa, hanno trovato la sua cosa e nessuno si è mosso, no? Io ho dovuto testimoniare un processo che non sapevo cosa testimoniare, no? E l'avvocato Ferrandi, il nonno di quel Ferrandi che c'è qui, no? Che era diverso, dal tipo in gamba, come tipo. Lui difendeva, non so, amico, ha fatto anche una molto retorica, così, perché prove poi non le trovavi, perché erano tutte false quelle che portavano, perché i tirolesi portavano prove false di rapina, cose di questi ragazzi, e questi qui erano sempre stati su nelle vette, nel pizzocco, eccetera, cosa ne sapevano di quello che succedeva qua, ma non è servito a niente.
Senta, ma quando lei era a Trento per la polizia, per ripristinare, diciamo, ricostituire la polizia, no? Che rapporto avevate con i carabinieri?
Non c'erano.
Quindi diciamo che quando...
Guardi, non c'è niente da raccontare, perché fa schifo tutto. Difatti a un certo punto me ne sono andato, se no mi ammazzavano.
Perché
non creda che questi sistemi non funzionassero.
Ma perché?
Perché probabilmente perché io volevo applicare la regola, perché oggi forse sarei stato più morbido. Allora la regola era la regola, capisci? erano le regole del CLN Alta Italia e quelle...
Quindi c'erano delle persone che andavano arrestate, per esempio, e che non sono mai state arrestate, per esempio?
Ma non credo che siano stati arrestati tanti.
No, appunto. Non...
Ah, sì,
contrario,
sì. Ma molta
quello
gente.
Che stava dicendo.
Oltretutto non riusciva a trovare i testimoni, perché nel CST c'erano anche figli di persone altolocate. Oltretutto le dirò che gli stessi torturatori di Belluno sono stati dalla popolazione stessa liberati. Le faccio solo un esempio, no? C'era Bonsembiante, era un segretario del fascio di Belluno, il quale ne aveva fatte di tutti i colori, manganellatore, credo fosse della prima ora, io non l'ho mai conosciuto. No? Comunque questo personaggio alla liberazione si cercava, anche prima, ma anche alla liberazione, no? E non lo si trovava, no? Non lo si trovava. E dopo si è scoperto che c'era, dopo, quando lui è andato in convento a San Francesco del Deserto a Venezia, vicino Venezia, no? E si è fatto frate, no? E poi vedi caso è diventato il confessore di Cini, che lei avrà sentito nominare. Così. Comunque, questo tale era in casa di un personaggio non combattente, per fortuna, ma un personaggio di rispetto antifascista. Quindi, capisce, non... Sa, sono cose che succedono in tutte le guerre, in tutti i paesi.
Ma e invece per quanto riguarda l'arruolamento nel CST, come mai non c'era una rete che cercava di anche qui di bruciare le cartoline di leva, le liste di leva, come facevano nel bellunese? Non c'era nessuno?
No, guardi, qui proprio non c'è stato neanche il tentativo di resistere. C'è un unico movimento che è rispettabile in Trentino, e è quello di Valcadino, dove ci sono stati impiccati. E perfino uno è stato accecato e poi fucilato. Guardi, è stato un macello sia nel maggio e giugno del corpo. Questi erano forse l'unico corpo che fin da principio era collegato col comando regionale Triveneto. Non aveva contatti con noi, eccetto che per un personaggio, Monteforte, che avrà sentito nominare. Ecco, Silvestri si chiamava. Stefano Silvestri, che era stato in Spagna, aveva fatto un sacco di cose. Bene, è stato impiccato poi a Sappada assieme a Bertolotti, che era il comandante di questo reparto, no? Nessuno ne parla, nessuno dice, è stato impiccato. No. Per un reparto che ha attaccato l'SS e dopo la liberazione è l'unico posto del Trentino dove sono state bruciate le case, capito? Dove c'è stata una resistenza veramente forte, no? Soltanto c'è questo fatto che purtroppo un parroco di, adesso potrei sbagliare, di Molina di Fiemme, ha fatto una relazione dicendo che i partigiani avevano fatto bruciare i paesi, eccetera, che non era assolutamente vero, perché i reparti venivano apposta, mandati, erano reparti di punizione, mandati, d'accordo, e là ancora non avevano ammazzato i tedeschi, capito? Quindi veramente all'ultimo momento, poi in tutta Italia ci sono state queste... che forse sono anche ingiustificate, perché non si capisce perché arrivano a Marzabotto e danno fuoco a Marzabotto, perché non c'è motivo, però lo facevano. D'altra parte, quelli che sono stati in Russia le possono raccontare che anche gli italiani davano fuoco quando passavano, quindi...
Cioè, lei dice che non c'era un nesso causale tra le azioni dei partigiani e queste rappresaglie?
Ma ci sarà stato perché facevano i partigiani, perché bastava essere partigiani anche nel Bellunese, bastava che sapessero, cioè, arrivavano, facevano l'astellamento e magari ammazzavano un innocente. Perché Bellunese ne ha avuto dei morti, capisci? Sai il difetto dei Bellunesi cos'è stato? Il dopoguerra loro sono stati settari nel riconoscimento di cose, perché a Bellunese c'erano famiglie intere che si doveva riconoscere i partigiani. Guarda, io sono entusiasta di quella popolazione bellunese, perché veramente non so se in altre parti c'è stato così, capisci? Perché in Friuli c'è stato, ma era più militarizzato. Invece, per quanto noi cercavamo un'organizzazione militare, perché era indispensabile anche per l'ordine stesso, non c'era questa cosa. Sì, c'è stato il richiamo delle SAP. Infatti io tutti si meravigliano perché io non sono contro i partigiani dell'ultima ora, perché li abbiamo creati noi. D'altra parte non avremmo potuto fare l'insurrezione senza i partigiani dell'ultima ora. A parte che in Bellunese noi li chiamavamo a fare azioni qualche volta, istruzione, eccetera, così. Ma a parte questo, erano tanti, a Liberazione sono venuti fuori tanti, e io ho un certo rispetto in confronto a quello che è stato a casa sua o nascosto a fare i propri interessi e, col mercato nero, eccetera. Io preferisco senz'altro, senz'altro, ma proprio senz'altro, capito? Questa è la mia opinione.
Certo.
Sai, io sono un po' un irregolare nel modo di pensare, no? Difatti il Momento Buono, lei l'ha letto?
Sì.
Quando l'ho voluto presentare, l'ho pubblicato a Roma, no?
Sì, nel 69, mi sembra.
Nel 69, sì. Sì. Però io l'avevo già scritto. Non volevo pubblicarlo perché immaginavo che dava fastidio. D'altra parte non me la sentivo di dire delle cose non vere, capisci? O nascondere, mascherare. È difficile in una situazione come quella che è venuta dopo. Però nella situazione allora andava. Difatti è piaciuto ai partigiani, ai simpatizzanti partigiani. Gli inquadrati che ci sono sempre nella cosa non gli è piaciuto, capisci? Anche perché sotto i nomi di battaglia forse si riconoscevano in qualcuno, che può darsi, perché sa, l'uomo è quello che è, capisce? Comunque io non ho più voluto ripubblicarlo, non ho più scritto niente della Resistenza. Ricordo.
A lei, diciamo, quello che è successo dopo il 45 l'ha delusa, insomma, in quegli anni di...
Ma vede, io sono sempre stato critico e penso che si debba essere critici. Infatti una volta sono venuto qui, quando mi fanno parlare mi interrompono sempre con una scusa o con l'altra, perché a un certo punto io critico, perché non bisogna stare zitto, perché io sono stato sotto il fascismo, anzi da prima del fascismo, perché quando sono nato, dopo sono stato 3 anni prima che venisse il fascismo, e poi il vero fascismo bisogna dire che è stato nel 29, perché fin al 29 era ancora in piedi la lotta con la Chiesa, capito? E allora quando ha fatto la cosa è stata la nostra rovina. Anche della Chiesa è stata la rovina, perché da quel momento hanno potuto applicare l'integralismo e tutte queste belle cose.
Shot down, now we're in the famous time. Buy another round, drinking heavy, giving pines. Perkins, honey, stacking mines. Steel was once our pride. New York City built inside. Up for Rivers, kind of mine. And now it's our time. City got
next rings. Yeah, that's my town. We don't need rings, spread it all around. And we making rockets to the moon we down. DJ hugging vines, they be getting it down. Got the Stanley Cup, we don't give a what. Done a shadow lounge, we doing it, but not ladies struck out the hybrid truck. Yeah, the pirates suck, we still feel the funk. And we meditate, we're daily feeling great. And we don't take no breaks, and we are never fake. Pittsburgh got that team, we got the stars, team like RX teaching kids with the cream hustlers and fiends, creating the dream. We're streaming at, know what I mean? Metropolis, Carnegie Mellon is shopping us. We built Manhattan here, but do not be scared, my dear. Both sides of the mirror are clear. Light workers are fighting fair. Fucking best and worst in here. Small parkers in our stare. Killed the Native Americans, and in honor of them, I will not swear again. Spirits are here and then. Also signed the first peace treaty. Some still city suckers greedy. Laced and smoked in Rio City, a line to cheat. Now the home of G20, greenest city in the world, most livable. Meanest pity from a girl shot down and critical. Got hospitals and jails, saving folks and making bail. Center of earth, no pitch for sale. Down your mom's house, staying scale. Only river going north other than the Nile. Oh my, instead with a kindly smile. The point of rivers will heal every child. Cleanse the sick from serious demise. We're healing portal of power. A mere mortal who devours in our water.
La rapper americana Kelly Macy, che è anche l'autrice della sigla di Voci dalle Dolomiti, la sua canzone In Tune. In questo caso la canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola City of Champions, mentre poco fa avevamo ascoltato Mothership. E ora noi continuiamo ad ascoltare l'intervista con il partigiano Radiosa Aurora, cioè Mario Bernardo, classe 1919, la parte conclusiva di questa conversazione da me registrata nell'abitazione di Mario Bernardo a Bieno, in provincia di Trento, nella parte orientale confinante con il bellunese della provincia di Trento.
Secondo lei, per esempio, in queste zone qui, che lei mi dice avevano poca adesione popolare, diciamo, no? Poco supporto, e in più di questi tempi è facile, andando in giro, sentire che c'è anche un certo astio nel ricordo dei partigiani.
Quello c'era dappertutto.
Dicono che rubavano.
Quello c'è quasi dappertutto. Ma perché? Perché i partigiani, intanto, anche loro avevano le loro cose.
I loro difetti.
In un primo tempo si autorizzavano i buoni di requisizione. Capisce? Io credo molto nell'educazione, che purtroppo nessuno insegna. Purtroppo adesso neanche i genitori insegnano l'educazione. Sono un vecchio, quindi queste cose le sento così. Però io credo che la democrazia non potrà mai sorgere se prima il popolo non è educato. Educato in tutto, anche nel chiudere la porta, proprio educato, no? Educato. E l'educazione è una forma di cultura, capito? Come convincere la gente che mungere una vacca è una cultura. Mungere una vacca è una cultura, non è un mestiere degradante.
Quindi, per tornare a questo ricordo deformato dei partigiani, secondo lei, quindi...
Noi facevamo i buoni in requisizione con l'approvazione del governo di Bari, che aveva demandato al CLN Alta Italia, questa è la legge, no? Aveva demandato, intanto c'è la legge, nel caso, ecco. Io ho pubblicato in quel libro anche il giuramento che si faceva, che sembra gente venuta dalla luna, ormai oggi. Comunque sia, e queste requisizioni venivano fatte anche in modo civile molte volte, addirittura se si aveva dei soldi, che purtroppo non ne avevamo tanti, che specialmente le formazioni garibaldine non avevano soldo, non erano pagati, io non ho mai ricevuto una lira, vissuto con i soldi che avevo portato da casa, basta, non ho mai avuto, proprio non ho mai maneggiato una lira, anche perché non mi piace, neanche adesso. E insomma, molte volte, a parte il fatto che in genere le requisizioni non venivano fatte a gente che fosse amica, in genere erano collaboratori dei tedeschi, dei fascisti, anche erano ex fascisti, cose così, quindi gente già in partenza. Poi sa, è come la scarlatina, quando la uno sano malato, l'altro la prende, capisci? E questo è andato avanti fino al 1944-45, cioè praticamente i rastrellamenti, in cui sono venute fuori delle cose, perché quando le cose vanno male viene fuori anche quello che è bene come male. E gli alleati, beh, sarebbe un altro discorso, gli alleati che non finisce più, no? Gli alleati ci hanno chiamato e ci hanno detto che non volevano la cosa dei buoni di requisizione, in quanto si ledeva il principio di proprietà. Perché anche se andava con la buona maniera, aveva il mitra a tracolla, non so se mi spiego cosa vuol dire, capito? È questa cosa. Allora noi abbiamo detto, però dobbiamo vivere, se no si deve chiudere bottega, forse a loro faceva piacere, no? Perché loro bastava che si facessero i sabotaggi, infatti quando era difficile, volevamo vivere, si faceva un sabotaggio grosso e subito veniva la cosa. Allora hanno detto, ve li diamo noi i soldi. Voi preparate, le grandi unità preparavano un preventivo che veniva dato a loro, e veniva e loro provvedevano a portare la cosa. Però c'era un dettaglio, che gli americani e gli inglesi non hanno mai tirato fuori una lira per i partigiani. I soldi venivano distribuiti da loro, ma venivano prelevati a Bari al governo italiano. Allora, cosa è successo? Noi facevamo un elenco di quello che ci serviva il mese di luglio, glielo davamo, loro lo convertivano in dollari buoni al cambio reale e lo mandavano a Bari. E Bari faceva trovare a una banca, un consorzio di banche svizzere, i quali passavano i dollari a Allan Dahl, il quale le mandava i suoi agenti in Italia del Nord e li faceva cambiare a mercato nero con lire che erano svalutate, che erano carta straccia praticamente. Poi le portavano là, calcolavano il dare tutto legale in base al preventivo dei partigiani e gli davano in lire svalutate tutto. In questo modo hanno guadagnato miliardi, miliardi. Questo è stato pubblicato anche, se non mi ricordo chi, ma è stato pubblicato, ma nessuno ne parla. E noi abbiamo avuto questi soldi e quindi si è un po' respirato. Noi avevamo un'altra cosa, no? Noi avevamo sospeso le consegne nei paesi che avevamo le consegne all'ammasso delle cose. In compenso facevamo un ammasso leggero noi, ci tenevamo qualcosa per vivere e il resto restituivamo alla popolazione. E questo un po' tutti si ricordavano che cos'erano sti soldi. Poi con l'andare del tempo pensavano che noi ci prendessimo dei soldi loro e allora discussioni, spiegare, eccetera. C'erano tanti di questi fattori, capisci? Poi anche, allora io non ho nessun esempio, ma ci sarà stato anche qualcuno che ha approfittato, perché c'è sempre, ma io non l'ho mai sentito, quindi probabilmente è raro. Perché se uno si appropriava dei soldi veniva fucilato, non scherzavano mica. Lei avrà sentito nominare Roccia, era del Feltrino lui, credo. Roccia era un partigiano. Comunque lui bazzicava là nella zona, era entrato nella Gramsci, nella Gramsci. A un certo punto l'hanno inviato a riscuotere, il CLN dava i soldi. Cavolo, che venivano a portarseli, era un po' pericoloso. E allora noi andavamo e lasciavamo ricevuta e prendevamo questi soldi. Lui, quando ha preso questi soldi, al ritorno si è trovato a rastrellamento e allora non ce l'ha fatta a venire alla brigata. È andato fuori, è andato in una trattoria, si è ubriacato, si è divertito, eccetera, eccetera. E quando si è svegliato, si è accorto quello che aveva fatto. E non ha avuto più il coraggio di tornare in formazione. Allora è andato dai tedeschi e i tedeschi l'hanno preso, non hanno fatto niente, però hanno cominciato a portarlo di notte con dei finti partigiani, non so, avrà sentito dire che c'erano questi finti partigiani, venivano su ai recapiti, dai recapiti, e molte volte si rischiava proprio di grosso, no? A combattimento. E questo è andato avanti per un po' di tempo. Questo è un aneddoto divertente, ma non è niente divertente. Vabbè, a un certo punto hanno fatto un rastrellamento, mi pare fosse proprio quello del settembre, adesso non mi ricordo più, e l'hanno preso. E lui è stato portato davanti ai prigionieri partigiani, c'era questo partigiano, questo non partigiano, questo partigiano. A un certo punto è passato il cuoco, che era un bolognese, un romagnolo, non so, e che era suo amico. Alla Gramsci c'era il cuoco, c'era il barbiere con la giacca bianca, che ha fatto epoca, che noi ridevamo anche. Ma e lui ha detto no. E i tedeschi a insistere, perché erano sicuri che era un partigiano, e lui ha detto no. E difatti l'hanno lasciato. E poi non si sentiva più parlare di Roccia. E a un certo punto l'hanno trovato in Alpago, in mezzo a una strada, fucilato, perché l'avevano ammazzato. Capito? Questo per dare l'idea di come andava la cosa. Ma lui non aveva avuto coraggio di ritornare. È stata la sua... No, se ritornava, oltretutto era proibito ubriacarsi.
Se fosse tornato sarebbe stato comunque punto. Insomma.
Poi non c'era molta dolcezza. Ma una volta c'è stato questo, una cosa abbastanza curiosa, no? Ma che a me ha fatto impressione, perché io cercavo sempre i motivi strani nelle cose, che sono venuti su, noi li abbiamo respinti, e li abbiamo respinti oltre Vezzano, perché sono scappati via abbandonando tutto. Ricordo che là c'era un cannone abbandonato e io sono andato, e allora con Gianni Lazzarini, l'avrà sentito Gianni, allora era l'unico che sapeva guidare male. Allora abbiamo preso uno di sti camion, no? L'abbiamo capovolto e non siamo riusciti a agganciare il cannone. Intanto cominciavano a venire con le autoblinde, e allora ci siamo ritirati in prima con questo camion, capito? E siamo andati su e credevamo dentro, siccome c'erano delle scatole, pensavo ci fossero munizioni, invece erano tutte erano scatole di caviale e caramelle vitaminiche. E basta, non c'era altro. Quindi c'era anche questa beffa.
Invece il grosso delle truppe di occupazione lì erano su tirolesi e trentini. Chi c'era lì in quella zona? Cioè, questi cosiddetti tedeschi in realtà erano per lo più sudtirolesi.
Sì, c'erano anche molti quelli che avevano già optato per la Germania, ma c'erano anche molti che avevano optato per l'Italia, no? Se non altro per paura, eccetera, perché era un po' più dura la vita con STP che col CST. Perché erano tedeschi, no? Stavano anche meglio, però per esempio il famoso battaglione Bozen, io sono stato rastrellato da quel battaglione e ho letto in un libro, ho letto che non avevano mai partecipato, non era vero che erano sempre, intanto via Rasella non è vero che non hanno sparato, che erano disarmati, perché l'attacco è stato fatto proprio perché erano armati contro le disposizioni delle città aperte, che non devono avere polizia né soldati armati. Invece quelli erano armati. Tant'è vero che quando io sono andato giù subito dopo la guerra, è stato nel 49, faccio 49, a via Rasella c'erano ancora le rotture sul coso fatte dai, perché dopo la cosa hanno sparato alle finestre dei cosi e c'era ancora gli intonaci, quindi non è...
Vabbè, ma il battaglione Bozen è stato attivo anche in Valle del Bois, c'erano quelli del CST,
sì.
Quelli del Bozen.
E c'erano, sono stati nel, mi pare sia a fine luglio del 44, sono venuti su sul Grappa, dalla parte di Cismon. Cismon e la Rocca sono scesi, sono saliti, soltanto... E la Gramsci, che c'era il battaglione Montegrappa della Gramsci, era armato e abbastanza, insomma, non tanto, ma era un disastro l'armamento. Comunque li ha lasciati salire, loro sono saliti per una valletta, non mi ricordo più il nome, che saliva e arrivava fino alla Malga del Forcelletto. E là loro si sono, i partigiani, si sono messi sopra, e quando loro li ha lasciati passare, e a metà hanno attaccato, una parte li hanno fatti prigionieri, feriti, massacrati, così, e gli altri sono scappati, sono andati giù. Era il battaglione Bosse.
Erano presenti in varie rappresaglie, no? Anche nel bellunese. Questi...
Sì, ma poi guardi, la verità vera non si riesce a raggiungere, neanche con la buona volontà. Infatti c'è Einstein, che lei avrà letto la biografia di Einstein, che racconta che quando era giovane voleva come mestiere fare la ricerca della libertà, della verità. E allora era entrato in uno dei partiti svizzeri, quelli tipo socialdemocratici, ma non sono un'altra cosa, erano così. E è stato là un po', no? E poi dice, racconta che a un certo punto si è accorto che gli uomini, con la scusa di cercare la verità, cercano di riempire il proprio stomaco. E dice, lo stomaco si riempie presto, la verità non la si trova mai.
Era un'intervista con Mario Bernardo, il comandante Radiosa Aurora, partigiano nella zona del Feltrino prima e del Bellunese poi, dopo essere fuggito da Bolzano, dove era nell'esercito, dopo l'8 settembre fuggito, in cerca di un luogo dove aderire alla resistenza. Dapprima tentò in Tesino, in provincia di Trento, dove aveva una casa la mamma, ma lì non fu possibile sostanzialmente avviare un nucleo di resistenza e infine si aggregò alla Brigata Gramsci di Feltre. Ci ha raccontato varie vicissitudini, ma anche molte interessanti interpretazioni di quei fatti in questa intervista, che potrete ritrovare comunque come podcast nel sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, e anche nel mio sito bellunopop.it. La voce dunque di Mario Bernardo, Radiosa Aurora il suo nome di battaglia, classe 1919, intervistato nella sua abitazione di Bieno. E con questo, per la puntata di questo 22 marzo 2016, Voci dalle Dolomiti si chiude. Grazie dell'ascolto. Se lo vorrete, rimanete in compagnia di Radio Cooperativa. Per quanto riguarda questa trasmissione, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, a martedì prossimo alle 17.30 in FM, in streaming a Radio Cooperativa, e poi naturalmente potete ritrovare i podcast che sono indicizzati nel sito della radio e a bellunopop.it. Se volete contattare questa rubrica, c'è un'email disponibile che è radio@bellunopop.it. Con questo è davvero tutto da parte mia, Zenone Sovilla, ancora grazie dell'ascolto e buona serata.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find?
Psychically in tune to the stars.